grazie della pazienza. Giancarlo è stato un pochino con i giovani dall'altra parte, vi ringraziamo di questo momento di pazienza. Benvenuti tutti, è bello che persone diverse si incontrino insieme attorno ad un tema così importante come il lavoro, ma non vi prendo altro tempo, lascio subito.
Allora, buonasera. Il tema di questo secondo appuntamento del programma delle famiglie in rete di Casa Betania è aiutarci a una nuova idea sul lavoro per rimettere al centro la persona. Ecco, un signor Fregantini, trentino di nascita, un uomo del nord trapiantato al sud ormai da anni, e il mondo del lavoro lo conosce bene, è stato preso operaio e da diversi anni è presidente della commissione CEI per i problemi sociali e del lavoro. È stato però anche vescovo di Locri Gerace dal 94 al 2007, in una terra martoriata dalla criminalità, dall'andrangheta. La sua gente ha proposto un'etica della legalità legata al Vangelo e ha chiesto loro di rialzare la testa, insomma di ricostruire il proprio futuro per riprenderlo in mano, per far rinascere la speranza. Soprattutto con i giovani ho cominciato a lavorare, sono nate così le cooperative che hanno offerto un'alternativa al lavoro nero, alla criminalità. I giovani hanno cominciato a crederci, la malavita è un po' si spaventata, insomma. E quindi ha reagito anche con forza. State date alle fiamme alcune delle serre del progetto Policorpo, proprio insieme con la CEI. Ma non ci si è arresi e sono andati avanti lo stesso. E anche su impulso di Monsignor Brigantini, dopo l'omicidio Fortunio nel 2005, è nato il movimento studentesco E adesso ammazzateci tutti. Dal 2007 è arcivescovo di Campobasso, Boiano, il Molise, una regione più tranquilla, la Calabria, ma non con meno problemi, questo sicuramente, soprattutto dal punto di vista sociale e occupazionale, con lo spopolamento della terra e appunto la mancanza di lavoro. E anche qui Monsignor Brigantini si sta impegnando, soprattutto rimanendo nel campo del lavoro, come chiesa, si è impegnato nell'affiancare le istituzioni, i sindacati e gli imprenditori nell'elaborazione di un patto per il lavoro. Tutto questo non è sfuggito a Papa Francesco, che l'anno scorso gli ha chiesto di scrivere delle riflessioni per la Via Crucis al Colosseo, e poi a luglio ha fatto visita alla sua diocesi, alla sua città, dove peraltro ha incontrato il primo il mondo del lavoro. Credo che abbiate visto un pezzetto del video, credo il secondo, che era quello in cui parlava del problema della festa, della domenica lavorativa. E, ecco, noi vorremmo chiedere a Monsignor Brigantini di darci un po' di speranza da questo punto di vista, no? di farci capire qual è la situazione e che cosa si può fare. Dopo l'intervento di Monsignor Brigantini avremo uno spazio di una ventina di minuti per delle domande, dopodiché avremo, per concludere, tre brevissime comunicazioni, pillole di applicazioni pratiche sul tema del lavoro. Prego.
Quello che vorrei dirvi è prima di tutto un grazie, non so se si sente in fondo poco, adesso magari io preferisco in piedi, anche perché è così difficile parlare se non si guardano gli occhi, io non ci riesco a parlare. E innanzitutto mi complimento con voi, perché questo tema del lavoro oggi, forse troppo tanto adesso che fa eco, permette di entrare in uno dei problemi più grandi. Ma mi è piaciuto come l'avete impostato, non educare, ma cosa avete scritto? Qui c'è scritto? Educarci. Questo mi ha molto colpito, perché questo è l'unico modo per affrontare un tema così tremendo. Non educare gli altri, ma educarci a una nuova idea sul lavoro per permettere, per rimettere al centro la persona. Questo è ciò che mi hanno chiesto di riflettere con voi. E capite che è bello questo tema, perché impostato così non ci si sente spettatori, né rassegnati né presuntuosi, perché due sono le tentazioni oggi. Chi è rassegnato dice ormai questo è il mondo globalizzato, ci ha tolto la speranza. Oppure presuntuosi, no, ma sono, se poi si impegnano questi giovani di oggi, se si mettono veramente a lavorare, vedrai che lo trovano. Ecco, secondo me è l'uno e l'altro. Questa modalità con cui affrontare il tema ci fa sentire tutti in gioco, ci rimette tutti in gioco, ci fa sentire capaci di riflettere su questi temi, ponendo però come impostazione la persona al centro, tramite la famiglia. Di questo mi piacerebbe poi esemplificare in alcune cose. Ed è molto bello, guardate, per rimettersi in gioco, prendere l'immagine meravigliosa che ieri la Chiesa ci ha offerto a Messa. Qual era l'immagine più bella che ieri i vostri parroci hanno commentato? Qual è? Ecco, bravissimo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. E allora mi piace commentarlo così, come ho fatto io ieri nella basilica del santuario di Castel Petroso, uno dei più bei luoghi di culto del Molise, dove la Madonna è apparsa a due ragazze che facevano le pastorelle nel 1888, proprio il 22 marzo come ieri. Una leggenda dice, molto carina, quando un bimbo nasce, l'angioletto mette nelle mani, nella palma delle mani di ogni bambino, un chicco di grano. Ogni bambino, ognuno di noi, può fare due movimenti, dire no, il chicco è mio, guai chi me lo tocca, guai chi me lo prende. Per evitare che te lo prendano, che te lo rubino, devi stringere la mano, la devi tenere forte forte, perché altrimenti il chicco lo perde. Ma quando tornerà l'angioletto e ti dirà dov'è il mio chicco, eccolo qua, gli dirai, ma quel chicco come sarà? Come sarà?
Secco.
Secco. Un ragazzo dice, mi ha risposto, ammuffito. Mi piace di più che secco. Ammuffito. Perché è ammuffito? Perché l'hai tenuto troppo stretto. Se invece tu fai l'altro gesto e apri la mano, è vero che il chicco scenderà, lo perderai perché è rotondo, non potrai fermarlo. Però scenderà nella terra e quel chicco diventerà una spiga. E all'angelo che torna, che ti chiede dov'è il mio chicco, tu gli dirai, eccolo, è una spiga che ha fatto 100 chicchi. Questa è la vita, guardate. Chi ama la propria vita, la perde. Chi perde la propria vita, per me, per il Vangelo, la ritrova. E questo proverbio che Gesù ci ha detto, questo slogan bellissimo che seleziona i nostri cuori in maniera nettissima, io lo uso molto con i seminaristi, lo uso chiaramente con i sacerdoti, perché vedi quale tipo di impostazione è data nella propria vita. Se sei autoreferenziale, pensi solo a te stesso, chiudi il pugno e dici è mio, vuoi che me lo toglie, adagio è vero che tu ti difendi, ma resti ammuffito, resti sterile, come ha detto anche il Papa l'altro ieri a Napoli parlando proprio alle suore. Ho fatto quel terribile esempio, e è meglio non citarlo, non so come ha fatto sto Papa a citare quell'esempio dei 100 pesos, che è terrificante, l'avrete sentito. Ecco. Allora, questa esperienza ti dice che vale per le religiose, vale per il vescovo, per il sacerdote, ma vale anche per il mondo dell'economia. L'Europa in questo momento è dentro un tragico momento di paura, la Merkel in primo luogo, e la Grecia la costringe, oggi mi pare che c'è stato un incontro, non so come sia andato, si hanno bisticciato, pare che perfino il Papa abbia detto alla Merkel 3 settimane fa, vedi di aiutare, non pensare solo a te stesso, non pensare, Germania carissima, che stringendo quello che hai, egoisticamente godendoti quello che hai, tu ti salverai gettando fuori la Grecia. Capite? È questo il momento che stiamo vivendo. Cioè un momento che prima ancora di essere economico è un momento culturale, è un momento spirituale, è un momento che è bello commentare in una chiesa. Io non mi aspettavo una chiesa, ma sono ancora più contento di parlare di queste cose in una chiesa. Perché dice il Papa nell'Evangelii Gaudium, sentite, ve la leggo, è il numero più corto, ma il più tagliente, dice così, anzi, leggilo tu, numero 177.
Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale, nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un'immediata ripercussione morale, il cui centro è la carità.
Che ha detto il Papa? Cioè, senza il kerygma noi siamo perduti. Perché kerygma vuol dire Cristo e la sua speranza. Però il kerygma non resta dentro le chiese. Ha un contenuto, usa due volte il suo aggettivo, ineludibilmente, è difficilissimo da dire, provate a dirlo anche voi, ineludibilmente sociale, è proprio difficile, non sciogli lingua, però è chiarissimo, lo dice due volte, se volete essere raffinati, al numero 177 e al 258, perché questo Papa dice non può essere solo un problema di teologia, ma è un problema di una teologia che si fa storia, cambiamenti. Il kerygma ti dice che se tu sei autoreferenziale nelle relazioni tra te e tua moglie, tra te e i tuoi figli, negli uffici, a livello identico le nazioni europee rischiano di vivere lo stesso errore. Ecco l'appello alla Merkel. Cioè non si può buttare fuori la Grecia. Io non parlo da politico, io parlo da uomo di chiesa, come ha detto il Papa. Cioè, senti che l'economia vive se apriamo la mano, se si investe, se si ha il coraggio di non tenere i soldi in banca o alla posta, ma si rischia. Questa è la lezione di Vangelo. E capite bene, poi entriamo nello specifico con alcuni esempi, ma questo come premessa. Se la crisi oggi c'è, non è solo economica, ma sapete benissimo, prima ancora è etica e prima ancora è religiosa, spirituale. E sul religioso e spirituale anche noi abbiamo gran colpa. Molta della colpa della crisi, prima che nelle banche, è nelle chiese. Perché non abbiamo aiutato i nostri credenti a lanciarsi e a rischiare e a sentire che la vita non è un dono da godersi, non è un gelato da mangiare, non è un chicco da tenere fermo, ma è un dono da offrire. Questa è l'impostazione più grande, più bella. Allora il tema del lavoro è un tema decisivo, che non dipende da Renzi o dal Jobs Act, anche, ma prima ancora dipende anche dalla modalità con cui noi credenti viviamo la nostra fede. Ecco, questo è il primissimo punto che mi sono permesso di dirvi. Poi ci sono le domande, no?
Sì, sì.
Così qualche flash. Perché è molto bello la questione, eh? Io non ho soluzioni, ma ho quello che soffro, quello che vivo tutti i giorni, con gli altri vescovi, con i giovani, con le file interminabili di persone in udienza. Ora la seconda parola è questa. Come è fatta questa esortazione apostolica? L'Evangelii Gaudium. È molto bella questa esortazione. Per me questa è il documento più prezioso che abbiamo. È il concilio oggi. I quattro grandi testi conciliari sulla liturgia, sulla Chiesa nel mondo, sulla Chiesa in generale e sulla parola dei Verbi è qui dentro. Tutto il concilio è riassunto oggi a 50 anni di distanza, esattamente quest'anno, l'8 di dicembre ci chiudeva il concilio, questa esortazione la trasforma in perenne attualità oggi in maniera meravigliosa. Come è fatta? Qui ci vorrebbe una grande lavagna, ma immaginate che ci sia questa grande lavagna. Io amo molto le lavagne. Io sono, se non avessi fatto il prete, avrei fatto il maestro. E purtroppo non sono molto tecnologizzato, scrivo ancora con la mia Olivetti 35. Però è molto bello perché quello che scrivi, scrivi, senza stare a correggere, ricorrere, poi ti fanno la lineetta rossa. Ecco. Invece quello che c'hai dentro lo tiri fuori. Ecco, la lavagna dice così, immaginate questo. I cinque capitoli della Evangelii Gaudium sono una metodologia per affrontare il rapporto tra Chiesa e mondo, tra la mia fede e la vita che ho. Perché il Papa parte da una parola bellissima, ed è la gioia. Cioè, è l'unica enciclica recentissima che non comincia con le analisi. Tutte quelle di Paolo VI, il Concilio, parlano sempre della... Questa non parte dall'analisi, parte dal cuore. E ti dice, con che occhi tu guardi la società? Con che occhi guardi questo mondo? Con gioia. Ed ecco perché è bellissima. Guardate, la conoscete certamente, però quanto è bella leggere l'incipit.
La gloria del Vangelo riempie...
La gioia.
Devo cambiare gli occhiali. La gioia del Vangelo riempie il cuore. E la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice, marcata da questa gioia, e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.
Ecco, la gioia ti libera, prima ancora di leggere la realtà che hai dentro, attorno a te, purifica i tuoi occhi, guarda il mondo con fiducia, con ottimismo, non in maniera angosciante, perché questo è il rischio di oggi. Tutti i dibattiti televisivi, tutti finiscono nel pessimismo. E adagio adagio, senza accorgersi, finiamo anche noi nel buco nero della mancata speranza. E lì vince veramente il diavoletto, lì vince il nemico che dice non si può cambiare niente, è sempre stato così, vincono i ricchi, vincono i potenti, vincono chi ha soldi, gente da fare, adagio adagio se non ti accorgi, e l'unico modo è proprio di purificare gli occhi e sentire che con Cristo, che la gioia che Lui ci dona, Lui ci libera dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall'isolamento, non dalla solitudine, dall'isolamento. È veramente splendida questo incipit, perché adagio adagio ti dà questa possibilità. Seconda cosa, però, con questo non significa che il Papa è ingenuo o che gli dice chiudete gli occhi, fate finta che tutto vada bene. Non è il sorriso della hostess che ti deve fare il sorriso, poi ti dice Madonna Santa. Ma è la consapevolezza di chi con occhi nuovi legge anche con chiarezza il problema. Il capitolo 2 è l'analisi dei problemi di oggi, ma un'analisi terrificante, durissima. Mai nessuno ha detto quella parola. Questa economia uccide. Proviamo a dirlo insieme. Questa economia uccide. Capite bene? Questo il Papa dice. E individua due grandi nemici mortali. Guardate com'è chiaro il suo modo di agire. Il nemico mortale primo è il denaro e l'altro nemico mortale è l'individualismo. Il denaro e l'individualismo sono un tutt'uno. Il denaro si sposa con l'individualismo e l'altro con il denaro produce un'economia che uccide. L'individualismo produce la autoreferenzialità. Metti insieme queste due cose e viene fuori qualche settimana fa, finalmente, il nostro governo, dopo 40 anni, ha tolto il segreto bancario con la Svizzera. Ora farà col Vaticano e gli altri stati. No, perché? Perché prima io potevo fare del mio soldo quello che volevo.
Si è rovinato.
Continuare avanti questo. Oppure no. Ti prendono sul serio, A Roma sei sempre così, sono? Allora, io ve la spiego così, perdonate lo stile un po', però è bello, guardate, la metodologia del Vangelo Gaudium è un capolavoro di natura relazionale. Immaginate, appunto, così. C'è un giro, proprio una specie di gioco tra i vari punti. Questo, abbiamo detto, lo scriviamo gioia. Ed è il modo come tu guardi le cose, come guardi le persone. Che non significa ingenuità, ma significa profondità sapienziale. Poi entri nel gioco della lettura della storia e quindi gli dai alla storia quel valore negativo o positivo che ha. Con chiarezza abbiamo detto che i due sono i nemici, il denaro e l'individualismo. Il denaro produce, abbiamo detto, l'economia che uccide, perché è l'idolo. L'individualismo produce l'autoreferenzialità. Metti insieme e, come dicevo, l'esempio era proprio quello dei soldi. Io posso portare in Svizzera i soldi che adesso, solo 20 giorni fa, mi hanno tolto. Dopo 40 anni di guerre, ma la libertà individuale, capite bene? Altro che libertà. Capite? Questa esperienza ti dice che l'unico modo per vincere è quello di contrapporre il positivo al negativo. Allora, se il denaro è negativo, io devo contrapporre il positivo, ed è la solidarietà. Se l'individuo è il negativo che produce l'autoreferenzialità, io devo contrapporre il positivo, che è la fraternità. Guarda che stupenda la Evangeli Gaudium, perché ti permette di con poche battute di impostare il problema. Poi ognuno di noi li può affrontare di sopra. Capite bene? Al denaro che distrugge occorre la solidarietà che costruisce. All'individuo che frammenta occorre la solidarietà che ricompone, proprio come il cuore di una famiglia. Letta così la storia, ci sono delle pagine durissime, c'è il numero 100. Che sembra Savonarola quando scrive, cioè non so che peso l'avete letta, ma ci sono delle pagine tremende sulla Evangelii Gaudium, perché lui con chiarezza legge le cose. Ma dopo che ti ha dato il cuore sereno, non è un pessimista, ma è uno che con chiarezza dice c'è il bene e c'è il male, c'è
la gioia negli occhi, ma c'è anche la tristezza attorno a te. Allora, subito dopo, qual è il cuore dell'enciclica? Qualche cenno l'ho fatto poco fa. È il Kerygma. Qui ci sono due numeri stupendi, i numeri 164 e 165, che sono un capolavoro di messaggio catechistico a livello di predicazione, ma anche a livello di vita cristiana. Qual è il significato? Dio ti ama, Dio ti vuol bene, Dio ti dà una mano, Dio non ti lascia nei problemi, Dio non ti lascia avvolto dal denaro o rinchiuso nel tuo egoismo, ma Dio ti fa aprire la mano. Perché la apri? Perché ti senti amato. Se ti senti amato, la puoi, perché l'altro non ti frega, ma l'altro ti aiuta, l'altro ti è dono. Ora ti fidi di lui perché ti fidi di Dio. Se ti fidi di Dio, ti fidi anche del prossimo, e la mano la apri. E i soldi non sono più solo tuoi, non li porti in Svizzera, ma lì investi. Questo è il punto. Guarda che questo è il discorso, la fregatura di oggi è questo, che i soldi non li investiamo perché abbiamo paura, e già pochi ne abbiamo. Se poi cominciamo e l'investimento è sbagliato, che finisce? Tutti siamo qui, capite bene? Meno investimenti, meno lavoro, meno investimenti. I giovani, questo è il punto. Capite che il nodo è tutto qui, in quella tragica paura che è risolvibile solo attraverso il discorso del Kerygma. Io metto una grande K qua. Il Kerygma, sapete cos'è? Il Kerygma in fondo è l'annuncio grande che gli apostoli fanno, Cristo risorto, non vagamente. Quello che sentiremo esattamente fra qualche giorno, nella notte santa dell'annuncio di Pasqua, quando nel buio, ecco, ricordate, nel buio, che è questo, entra la luce, che è bellissimo. È un messaggio pasquale grandissimo quello che stiamo vivendo, perché nel buio entra quella luce che ti ruba, che ti toglie la paura, che ti ruba il cuore e ti restituisce il sorriso, ti restituisce la gioia. Cosa dice il latino? Exulte, no, dice così. Così cominciò anche il discorso di Giovanni, di Papa Giovanni, il Gaudet Mater Ecclesia. Cominciò il suo grande discorso, che tutti dicevano: come fa quel vecchietto che ha più quasi oltre 80 anni a cambiare il mondo? Non cominciò col pessimismo, ma cominciò con la gioia e disse: esulte, madre, esulti la Chiesa. Quello che sentiremo è il documento più bello del Concilio, si chiama Gaudium et Spes. Capite? È tutto un gioco, è tutto un gioco legato insieme. E diventa affascinante, perché scopri che la fede che vivi libera te dall'isolamento, dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto, ma libera anche la società. E ti accorgi che tu puoi guardare gli altri, ma anche la tua economia, i tuoi pochi soldi che hai, in modo diverso. E allora il Kerygma, ovviamente, adesso è un capitolo lunghissimo questo, la predicazione, la catechesi, Non possiamo mica presentarlo tutto. Però subito dopo, attenti bene, il Papa fa un passaggio importantissimo e dice: se tu con questi occhi sereni, con questa lucidità di analisi, questo potremmo dire che gli occhi, questo è la mente con cui leggi i fatti, apri il tuo cuore al Kerygma, che ne fai di questo Kerygma? Bisogna portarlo di nuovo nella società. Ed è il capitolo quarto, che dicevamo, che ha questo titolo, ve lo leggo perché è molto bello: la dimensione sociale dell'evangelizzazione. Cioè, in pratica, quello che abbiamo detto prima, il contenuto ineludibilmente sociale è qui dentro. Il cristiano porta il Kerygma dentro la società perché la società possa trasformarsi, non solo cambiare, trasformarsi. Ed è l'esperienza che avete chiesto stasera anche voi. Il lavoro è uno dei punti centrali, ma senza questa impostazione non è possibile capire bene come coinvolgerci, come metterci in gioco. Perché il kerygma che Cristo ti ha dato la notte di Pasqua, quella luce deve cambiare anche il tuo luogo di lavoro, anche le tue scelte economiche, anche la dimensione dei tuoi figli. Questo è il punto. E qui chiaramente il capitolo più lungo, complicatissimo, non perché è complicato, perché è articolato, sono 12 punti che il Papa prende in esame attraverso una serie di passaggi, gli immigrati, la vita, il creato, la banca, la politica, il lavoro, analizza tutto, ma quelli che tra voi forse se ne intendono, è un nuovo compendio della dottrina sociale della Chiesa. 10 anni fa Papa Giovanni Paolo II fece il famoso compendio, che è molto bello, molto comodo, vi chiedo di tenere pesantemente l'indice, ogni problema che dovete affrontare ce l'avete qui trattato. Questo capitolo quarto è più prezioso ancora, perché meglio lega il kerygma con la capacità della società di essere cambiata dal kerygma. E ora capite bene che questa esperienza deve portare a un'altra realtà, ed è il capitolo quinto, dove protagonista è lo Spirito Santo. E guardate, non te lo saresti aspettato, entra in gioco chi trasforma tutto il mondo. È la preghiera, l'adorazione, l'intercessione, è il capitolo più dolce, più affascinante dal punto di vista spirituale. Ma adesso lo possiamo capire fino in fondo, perché diventa un percorso, come dicevo prima, un metodo. Vedete allora, la gioia, potremmo dire che c'è un richiamo, la storia e l'ambiente. Ecco, questa è l'impostazione con cui leggere i problemi sociali del nostro tempo, con la capacità cioè di dare ai problemi che noi viviamo questa metodologia. Se noi trasformiamo anche a livello di realtà parrocchiale, le parrocchie, così, no? Con questa metodologia, ma anche la tua famiglia, anche l'educazione dei tuoi figli. Guarda che è molto bello, tra l'altro è un serenissimo, cioè non è che aggiungi chissà cosa che devi fare, no. Perché? Perché scopri che la gioia nasce da qui, e qui ti riporta, la storia non è più problema, la trasformi, e la preghiera la rendi piena. Il gioco è continuamente evolventesi, è come tracciato, potremmo dire, di continua crescita. Ecco, un albero che continua a crescere anche verso il cielo. Posso andare avanti? Ecco, casomai se avete domande dopo, perché chiaramente non è. A questo punto anche il tema del lavoro chiede di essere letto in questa logica. E ora io vi farei una domanda, un attimo che mi prendo. Vi farei una domanda: il lavoro è un diritto o un dono? È volutamente provocatoria la domanda, capite bene? Certo che è un diritto, ma è anche un dono. Ecco, in che modo? Se noi la impostiamo così, il discorso diventa molto bello. Allora io dico, vi porto alcuni esempi che della mia vita ho vissuto, dove la famiglia può aiutare i giovani ad affrontare il tema del lavoro, a educarci per mettere il lavoro al centro, la persona al centro dell'esperienza lavorativa. In primo luogo, con 5 esempi che vi faccio, come questi 5 passaggi qui. In primo luogo, è stato constatato che una famiglia unita dà ai propri figli un coraggio maggiore del domani rispetto a una famiglia separata o divisa. Non è un giudizio, attenti bene, è una constatazione. Allora, il miglior modo di dare alla società giovani coraggiosi, imprenditori capaci un domani, è quello di dare tramite l'unità degli sposi la gioia di stare insieme e di dire: guarda papà e la mamma come lavorano bene insieme, San Giuseppe e Maria, mai Giuseppe senza Maria e mai Maria, cioè, noi ne facciamo sempre da sola poverina, e invece no, la devono sempre messi insieme, non c'è mai lei senza lui, non c'è mai lui senza lei, Giuseppe e Maria sono insieme. Cioè, perché Gesù è grande? Perché ha avuto questa famiglia unita. Cioè, la famiglia unita è la prima forza sociale che esista. Prima ancora di che cosa faranno i giovani, la famiglia unita dà ai ragazzi la voglia di combattere nella vita, la voglia di farcela, la voglia di credere in se stesso, la voglia di essere rassicurati, la voglia in fondo di sentirsi amati. È il discorso di prima. Poiché ti senti amato, ecco, il kerygma un bambino non lo impara perché gli hai detto, ma lo impara dal bacio della mamma e del papà, che si vogliono bene, che si chiedono scusa, che imparano ad aiutarsi insieme. Questa è l'esperienza primaria. Quindi il primo dono che noi possiamo fare di giustizia sociale è l'unità familiare, o se è frammentata, la capacità anche di riconciliare. Poi magari sarebbe molto bello raccontarvi, ma non finiamo più, la storia di Giuseppe venduto dai fratelli. Dopo che insomma lo mettiamo come appendice qualche alla fine. Seconda cosa, quando i ragazzi crescono, sono rapidi esempi della mia vita che io faccio, quando i ragazzi crescono è importantissimo che la famiglia educhi come Gesù è stato educato a Nazaret. La dignità di ogni lavoro. Ed è bellissimo, vale il liceo e vale la scuola professionale, vale la sapienza delle mani e vale la sapienza del libro, allo stesso modo. Ed è importantissimo che noi diamo ai ragazzi la voglia di dire: tu che sai fare? Tu sai fare un tornio, io sono stato prima, l'ha detto, prima di lavorare, non da prete operare, prima di lavorare, di farmi prete, sono andato a lavorare nelle fonderie a Verona, a Porto Marghera, così. La dignità delle mani, del lavoro delle mani, vale quanto, io sono figlio di contadini della Val di Noce, ma a me la melinda la mangiate, un po' di pubblicità. Allora, la dignità del lavoro agricolo, capite bene quanto è importante, la famosa storiadina delle tre mamme. Ma mio figlio è avvocato, oh che bravo, il mio è medico, il mio è contadino. Diranno così oggi? È molto difficile, perché purtroppo lo diciamo di pari dignità, ma non ancora di pari considerazione sociale. Ecco il punto, cioè fare in modo che i ragazzi si abituino a fare tutti i lavori, sistemare la propria stanzetta, lavoro, in casa, giardinaggio, pulizia, volontariato, tutte queste cose aggiustare, cioè che il gusto delle mani valga quanto il gusto della mente. E questo dipende da noi, man mano che crescono, come Gesù a Nazaret. E capite bene che questo chiede veramente la capacità di riconoscere che tutto è dono. Arrivano, cominciano, finiscono l'università, master, il problema della precarietà. Ecco, in quel momento lì, siccome ormai è la realtà purtroppo diffusa in tutto il mondo, nord e sud ormai si equivalgono tristemente, è importantissimo saper guardare i ragazzi che cercano lavoro o nella precarietà con occhi di empatia. Non diteli mai poverino, perché spesso si sente, ma guarda quello. Una ragazza che mi ha aiutato molto a capire queste cose, quanto è brutto, adesso forse oggi ha fatto il primo giorno di lavoro, speriamo. Comunque, quanto è brutto quando mi chiedono: ma tu cosa fai? Nessuno mi dice ma chi sei? Qual è il tuo interesse? Nessuno mi dice chi sei, tutti a dire che fai, capite? L'empatia vuol dire accompagnare con mano di dolcezza, di tenerezza, di pazienza, ma insieme. Qui è importantissimo, fa scattare con quell'empatia che è bellissimo quando Gesù fissatolo lo amò. Ecco, il famoso giovane Marco 10, perché sia, fissatolo lo amò. Ecco, noi dovremmo così guardare i nostri ragazzi, fissatolo lo amò, cioè con gli occhi di chi accompagna, non chi giudica, di chi sostiene, di chi incontra. Ed è importantissimo questo perché scatta dentro il discorso, ma ovviamente questo chiede anche una lettura spirituale e teologica della precarietà. Questa ragazza che chiama, ha scritto un librettino piccolino, se troviamo chi la possa stampare, quando, e ha commentato le beatitudini, beati i poveri, provate a tradurlo, beati i precari. Questo, ma questo vuol dire, cioè noi dovremmo imparare dai ragazzi a capire che loro vivono il Vangelo, i ragazzi precari, meglio di me. Forse il voto di povertà lo vivono più i giovani precari che le suore di clausura. Ma non perché siano bravi, ma perché quando tu hai in tasca i centesimi misurati, non ti chiedi stasera a cena, sono sicuro che in qualche modo i frati o le suore qualcosa c'è da mangiare. Non tanto, ma c'è. Ecco. La precarietà ti porta a dire gli uccelli del cielo e i gigli del campo, lo vivono oggi. Per cui i ragazzi precari chiedono a noi chiesa, a noi adulti, a me vescovo, a noi sacerdoti, di leggere diversamente anche le cose. I ragazzi precari oggi da oggetti di pastorale si fanno soggetti, perché cambiano anche noi. Ora la vicinanza a loro converte anche la mia vita di parroco, la mia vita di vescovo, perché sono loro oggi che portano di più la fatica del crescere. C'è un numero tremendo, il numero 100. Comunque, scusate un attimo, perché è un numero bellissimo che numero 198. Chi è che vuole leggere? Sentite cosa dice il Papa, questo qua, in corsivo, dice, questo in corsivo.
Desidero una chiesa povera per i poveri. Esso hanno molto da insegnarci. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro, ponendoli al centro del cammino della Chiesa e diventando loro amici, ascoltandoli, per accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicare attraverso di loro.
Cioè, i poveri insegnano, non noi a loro, loro insegnano a noi. Questa è l'impostazione. Per cui, per esempio, io ho tre religiosi, con un'esperienza tutta particolare, sono arrivati in diocesi, che si sono dedicati alla pastorale giovanile, e hanno detto, noi tre sacerdoti, noi vogliamo metterci accanto ai giovani, ma non vogliamo entrare nel sostentamento clero, capite? Perché noi parliamo a gente che nulla ha, che non ha garanzie, non ha sicurezze. Come fai tu, come faremo noi, hanno detto, a dire qualcosa di vero se noi non proviamo la precarietà che essi vivono? Ora capite bene, se ieri Francesco è stato convertito da lebbroso, ricordate la scena, quando è sceso da cavallo e l'ha abbracciato. Oggi chi sono le persone che convertono noi? Sono loro, tramite una condivisione della loro esperienza. Certo, occorre un passaggio importantissimo ed è l'accompagnare, l'arte dell'accompagnare. Non basta solo condividere, bisogna anche aiutare i ragazzi. Ecco il progetto Policoro, ecco il microcredito, ecco il prestito della speranza, ecco la mano che aiuta, ecco il sostegno, ecco una mano che dà una mano. Qui veramente il gioco della mano, quanto è importante. Le iniziative che abbiamo fatto nella Locride, raccontavo poco fa Don Paolo e i giovani, le abbiamo fatte nell'alleanza tra Locride e Trentino. Sono andati i ragazzi giovani a contadini di Platì, quindi San Luca, paesi difficili, in Trentino. E hanno visto quella vallata un tempo poverissima, negli anni 70, 60. Io mi ricordo da bambino, sono vallate poverissime, con tanta neve. Perché poi negli anni 70, 80 scoprono che questa vallata ha un microclima favoloso per i lamponi. Allora che fanno? Con l'aiuto dei tecnici li riscoprono, chiedono aiuto all'Olanda, l'Olanda viene, impianta le prime serre e insegna come si fa a lavorare bene i lamponi in serra. Le grandi cooperative già esistenti dal Trentino da molti anni prima garantiscono il mercato e nel giro di una decina d'anni la vallata cambia. Con tre cose vi dicevo. Primo, la terra, i doni della la tipicità di ogni terra. Secondo, un maestro che insegna. Terzo, un mercato che assicura. La terra, un mercato e la scoperta, la solidarietà. Quando sono saliti i ragazzi della Calabria, subito sono andati alla Melinda, ma lì troppo, e sono andati in questa vallata e hanno visto, guarda un po', ma che meraviglia. Sì, però gli hanno detto i contadini, se voi venivate 20 anni fa, qui era peggio che la Calabria. Come avete fatto? Gli hanno insegnato. Quando sono tornati, questi ragazzi hanno detto una frase stupenda, che io dico a voi, io la comincio e voi la finite. Sono tornati entusiasti, dunque si può cambiare, dunque si può cambiare. Quando ne facciamo scattare nel cuore dei ragazzi questa parola, dunque si può cambiare, allora anche noi cambiamo e anche loro cambiano. Capito? La prima parola che ha detto Gesù all'inizio della Quaresima è convertitevi, cioè cambiate. Questo è il punto, è cambiare che dice, dunque si può cambiare. Questa forza che ti dà la certezza che Dio può cambiare la tua situazione, che dunque si può cambiare, è il dono più grande. Il resto lo fanno da soli, ma chi li mette nel cuore questo dono se non la Chiesa, se non la maestra a scuola, se non l'educatore all'oratorio, se non l'amico vero che accompagna? Poi arriverà il banchiere, arriverà la cooperativa, tutto, ma viene dopo. Capite l'importanza di questo discorso che abbiamo fatto prima? È un tutt'uno. Certo, è avvenuto poi un altro miracolo, che i contadini dei trentini, furbi come il gatto, hanno detto, mo che sono venuti su loro, andiamo noi a trovarli. Non solo per ricambiare la visita, ma a un certo punto gli dicono, ma fate anche voi i lamponi, però non fateli a luglio, li facciamo già bene noi, sarebbe concorrenza sleale, fateli a dicembre. A dicembre, non ho mai visto i lamponi a dicembre. Dice, in Trentino no, ma in Calabria sì. E tirano fuori la tabella con le cooperative, con le temperature dell'aeroporto di Reggio Calabria. Ci erano informati benissimo. Hanno detto, con queste temperature voi potete produrre i lamponi rossi in dicembre qui nella vostra terra. Allora un anno sono andati su e giù a imparare come la Olanda ha insegnato a loro. Capite bene? Gli stessi processi. la scoperta della terra che ha il sole, la scoperta di un maestro e l'accompagnamento della cooperativa Mare. Ha detto: voi fate i lamponi, noi ve li vendiamo. È 20 anni che queste cooperative vanno benissimo. Io manco 7 anni dalla Calabria, ma vanno avanti benissimo, perché non sono speculativi. Quante cooperative nascono e muoiono, no? Anche Roma ha avuto guai con le cooperative. Perché? Ma non perché le cooperative in sé, come qualche cretino ha detto, è la finalizzazione speculativa che ha distrutto, non la cooperazione. La cooperazione è un'arte meravigliosa. Bisogna fare in modo che ci siano queste. E questo accompagnamento ha permesso a loro, ormai hanno tante serre, le cose vanno avanti benissimo. Questo è il punto. Provate a immaginare se l'Europa guardasse così l'Africa, come il Trentino, la Locri. Perché ancora adesso i lamponi prodotti in Calabria li vendono in Trentino. Capite bene? Cioè, se il mondo non fosse fatto o io o te, ma io e te, non auto-auto, ma io e te, in un dialogo intrecciato, per cui il mio dono non fa ombra al tuo, come dice la brutta tesi del liberalismo sfrenato, ma io e te, se io cresco, cresci anche tu, se tu cresci, cresco anch'io, non ti elimino, ma so che tu se tiri, tiri, come appunto il Giro d'Italia, o come i bambini attuali nella mia scuola a Ferrazzano, paese vicino, hanno fatto una bellissima poesia, le oche che emigrano dall'Europa all'Africa, attraverso il gioco dell'oca più grande che aiuta le... eccetera. Una poesia bellissima. Capite? Questa è la solidarietà da insegnare. Questo è ciò che è far vivere. E adagio adagio ora ti scopri veramente che le cose possono cambiare. Ecco, io vi ho dato alcuni esempi, perdonate se sono stato un chiacchierone, ma mi piace molto comunicare quello che io ho vissuto. Io vi ho raccontato questo. Capisco benissimo che puoi trovare lavoro, questo. Però non tocca a noi, il resto, se tu li fai innamorare del loro talento, si sentono amati, si sentono capaci di leggere la loro storia, hanno nel cuore la positività, cambiano anche la loro storia e lo Spirito darà loro la pienezza di dire grazie Signore, perché mi hai salvato. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Grazie.